Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio e stati di coscienza alterati. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only live. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Abbiamo ascoltato Light My Fire, The Doors. Il nostro viaggio stavolta inizia da qui. Nel 1965, quando i Doors furono fondati, i membri della band non sapevano che la loro storia sarebbe durata relativamente poco, appena 8 anni, così come non sapevano che il loro lascito sarebbe stato uno dei più importanti nel panorama della musica universale contemporanea. I Doors concepirono la musica come mai nessun altro prima: non era solo svago e divertimento, ma era forma d'arte allo stato puro, un connubio magnificamente riuscito d'energia e sentimento, frutto di un'elevazione stilistica e concettuale mai sperimentata fino a quel momento. Light My Fire fu la prima vera hit dei Doors. Siccome la canzone era lunga circa 7 minuti, Rothschild, il produttore dell'Elektra Records, consigliò vivamente di tagliarne circa 4 minuti centrali, interamente occupati dagli assoli di tastiera e chitarra di Manzarek e Krieger. Così acconciata, snellita dalle derive più psichedeliche e resa assai più appetibile per la radio, Light My Fire diventò il primo singolo dei Doors ad entrare nelle classifiche nazionali e addirittura fu la prima hit prodotta dall'Elektra a stabilirsi straordinariamente alla posizione numero 1 della Billboard Hot 100 Single Charts, la classifica dei 100 singoli più ascoltati in America. Nel 1991, complice l'uscita del film The Doors di Oliver Stone, fu ripubblicata una versione del singolo. La vena compositiva dei Doors che sta dietro ai brani si può benissimo personificare nella vita di Morrison, solo che egli non era un ragazzo qualunque. Il suo pensiero lo portava ad indagare aspetti della psiche sconosciuti e più. Era mosso da una curiosità quasi morbosa per il mistero che s'annida nella mente umana. La vita non era per lui mera sopravvivenza, era essenza. Tutto contribuì a spalancare le porte della sua immaginazione. Nel momento in cui Jim decise di ospitare un concerto rock and roll nella sua testa, diventò musicista e, diventando tale, smetteva di essere un uomo normale e raggiungeva la condizione d'artista. Raggiungendo questa nuova dimensione e passando per le porte ormai purificate dell'immaginazione, Jim diventava leggenda. Un altro giovane uomo, decenni prima, descrivendosi proprio come veggente e descrivendo un poeta veggente, tratteggiò il ritratto suo e di tutti quelli che avrebbero camminato nelle strade del mondo, più o meno riconosciuti, riconoscibili o consapevoli, con i loro stati di coscienza alterati. Era Arthur Rimbaud che diceva: bisogna essere veggente, bisogna farsi veggente. Il poeta si fa veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i sensi, tutte le forme d'amore, di sofferenza, di pazzia. Il poeta cerca se stesso, esaurisce in sé tutti i veleni per non conservarne che la quintessenza. Ci piace pensare che Jim Morrison e con lui tanti altri giovani maledetti fossero già in quelle parole.
Il suo racconto ne è privo, disse. Privo di cosa? Dell'elemento essenziale, riprese imperterrito Flint. E quale sarebbe questo elemento essenziale? Sentiamo, lo interrogai sarcastico. Cominciavo a perdere la pazienza. Lui assunse un'aria ispirata. Il caos. Manca il caos. Questo piccolo brano è tratto dal penultimo romanzo di Giancarlo De Cataldo, L'agente del caos, che è un libro particolare, un libro con dentro un altro libro, una narrazione che ne suscita un'altra. Un po' un caos voluto, ovviamente, anche a livello strutturale, e in cui si racconta di un agente statunitense, Jay Dark, che ebbe il compito di portare massicci quantitativi di droga negli ambienti dei movimenti rivoluzionari a cavallo degli anni 60 e 70, con lo scopo di deviarne la potenza politica e di smorzarne lo slancio in qualche modo, facendo perdere, se vogliamo, la credibilità, delegittimando proprio tutto ciò, proprio perché magari proveniente da ambienti drogati, intoccabili, insomma, inaffidabili. Questi stati di coscienza alterati, quindi, dalle droghe, quindi il caos. È un caos che però in questo libro assume un po' una funzione insolita, di dispersione, diciamo, di possibili cambiamenti, in questo caso politici e sociali, e quindi paradossalmente è un caos che diventa un elemento conservatore dell'ordine delle cose, un punto di vista diverso, poiché il caos per eccellenza è portatore invece di novità, di cambiamenti, di rinnovamenti, anche interiori. Nietzsche diceva: bisogna avere il caos dentro per partorire una stella che danza. Sarà banale, direte voi, sentita? Ok, ma è così vera. Nel caos, nell'ordine, c'è l'estro creativo. Il caos è energia, è dispendio di energia. E però il caos ha anche a un certo punto bisogno dell'ordine, della calma. Il mondo, la nostra vita, è un incessante e proficuo alternarsi tra ordine e disordine, tra Apollo e Dioniso, tra equilibrio ed energia.
E fu più o meno in quel momento che Spud, Sick Boy e io prendemmo la sana, motivata e democratica decisione di tornare all'eroina. Ci vollero 12 ore, pare facile, ma non lo è. Sembra una scampagnata, una scelta comoda, ma vivere così è un lavoro a tempo pieno. L'alternativa? Beh, l'alternativa, scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del scegliete lavatrici, macchine, lettori CD, apriscatole elettrici, scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete gli amici, scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di 3 pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cat. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e mangiare. E alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio, ridotti a motivo di imbarazzo per dei viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Beh, non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina? Attraverso. Oh, sabbia rossa e deserto. Yeah.
Ascoltato Fata Morgana di Litfiba. La Fata Morgana è un miraggio, è una forma insolita che si può scorgere al di sopra dell'orizzonte, sulla linea del mare. I miraggi sono dei fenomeni ottici che si verificano in condizioni particolari e si creano in fisica con la rifrazione dei raggi luminosi che attraversano stati d'aria a temperature diverse. A un livello figurato, invece, il miraggio è una prospettiva allettante, però ingannevole. Una specie di illusione, di utopia, di sogno irraggiungibile. De Gregori canta viaggi e miraggi. Del resto non si viaggia e non ci si mette in cammino, non si vive profondamente se non si viaggia. È vero, si rischia un'illusione, ma che ci fa fare esperienza del mondo. E poi le illusioni, quanta arte hanno prodotto, quanta letteratura, così con le successive disillusioni. Ad esempio, gli induisti parlano del velo di Maya che avvolge l'uomo come un sogno illusorio che non gli permette di conoscere, di arrivare alla vera essenza delle cose, o ancora Magritte e il suo surrealismo in arte. Non raccontano una realtà onirica, un sogno. Lui è il maestro del tromfloei, che letteralmente vuol dire proprio inganna l'occhio. O ancora, nella letteratura italiana, Foscolo. Per Foscolo la patria, la poesia, l'amore stesso non sono che illusioni, però per lui hanno un valore inestimabile, ci permettono di sopravvivere. L'illusione, quindi, in questo caso non è percepita come inganno o falsità, ma al contrario, come una fiducia negli ideali più alti, più nobili. L'illusione in questo caso diventa speranza, futuro, tensione evolutiva.
L'Ulisse è un romanzo scritto da James Joyce, considerato uno dei romanzi più importanti della letteratura del XX secolo, una delle pietre miliari nella genesi del romanzo moderno. L'azione si svolge a Dublino, in una giornata odissea. È il 16 giugno 1904, il Bloomsday, un giorno diventato poi una commemorazione, una festa laica. Il protagonista, Leopold Bloom, è un agente di pubblicità, ma soprattutto è un uomo qualunque. Al suo fianco c'è Stephen Dedalus, giovane ed inquieto intellettuale, dal nome molto particolare, appunto Dedalus Labirinto, e Mary, la moglie di Leopold, una mediocre cantante infedele al marito che a sua volta la tradisce. Durante la giornata Leopold e Stephen si incontrano in luoghi diversi della città, finché la sera, in un quartiere malfamato, Leopold salva Stephen da un'aggressione e se lo riporta a casa. Chiuderà la giornata il monologo di Molly, che non riesce a dormire e con il libero fluire dei suoi pensieri, che procedono per associazioni mentali, diventa la protagonista delle pagine finali del romanzo, quelle del flusso di coscienza, anche le più famose. Bloom, come l'Ulisse omerico, dopo tanto girovagare torna a casa, ma non ha le doti eroiche dell'Ulisse omerico, è un mediocre, è un goffo uomo del suo tempo. I protagonisti, incrociando in questo modo apparentemente casuale le vite degli altri, ne determinano quindi lo svolgimento in alcuni frammenti in preda proprio a stati alterati di coscienza.
E se si mette sul Google alcol e musica, è facile che venga fuori Tom Waits, la sua voce rauca e podorosa. Tom Waits, l'artista maledetto, è una delle canzoni più evocative, è The Piano Has Been Drinking.
Nectar is asleep. to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone's out of cigarettes, and the balcony is all in the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other, and the piano tuner's got a hearing aid, and showed up with his mother.
Canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.